Ok, l'altra volta avevamo praticamente finito con l'allungamento della traduzione e anche dell'accuratezza della traduzione. Okay? Solo per riprendere il componente importante dell'allungamento, abbiamo l'Elevation Factor TU, che è una GTPase caricata con una molecola di GTP che è importante per l'inserimento del tRNA all'interno del sito A, ok? Importante appaiamento tra codone e anticodone e anche un'interazione tra il sito di legame del fattore con EFTU-GTP. Una volta inserito bene, fermo, il tRNA, c'è l'idrolisi del GTP, cambiamento della struttura dell'IFTU e IFTU lascia la struttura maggiore del ribosoma, ok? E adesso può avvenire la peptidyl transferase reaction tra l'aminoacido tRNA e la peptidyl tRNA che si trova nel sito P. Allora, accuratezza, ok, importante, questo è importante anche per l'esame. Abbiamo tre vie principali per assicurare che il codice genetico viene letto in modo corretto, significa che non accade un sbaglio da parte del tRNA, che viene caricato un tRNA sbagliato nel sito A e inserisco un aminoacido per sbagliato, non voglio evitare. Nella 16S RNA, ok, batterie, eucarioti, c'è anche di nuovo nella RNA ribosomale 16S un adenine dinucleotide posizionato in vicinanza al centro di decifrazione dove praticamente scorre il ribosoma lungo il messenger RNA, ok? Lì praticamente vediamo l'appaiamento tra anticodone e codone, però queste due adenine sono non appaiate con un'altra molecola di RNA, sono libere e possono utilizzare il suo donatore accettore di legame di idrogeno per interagire con la minor groove che si crea in questa zona tra queste due molecole di RNA, quella del messenger RNA codon e del tRNA anticodon, no? Così viene stabilito il docking tra messenger RNA e tRNA, ok? Se viene inserito un tRNA sbagliato, che vuol dire c'è solo un parziale appaiamento tra codone e anticodone, queste due adenine non possono ancora rafforzare in più queste interazioni. Significa, come conseguenza, il tRNA viene espulso dal sito A senza aver fatto una peptidyl transferase reaction. Significa va via e aspettiamo che arriva al prossimo tRNA, questa volta quella corretta, che riesce a assicurare un appaiamento perfetto, ok? Poi abbiamo dopo anche due meccanismi di accuratezza sul livello dell'IFTU. La prima è quella che abbiamo già visto, che funziona bene l'inserimento del tRNA all'interno del sito A. Se abbiamo un appaiamento imperfetto tra codone e anticodone, questo ha anche un impatto negativo sulla possibilità che il sito del legame del fattore riesca a interagire con l'IFTU. Okay? Significa anche lì abbiamo una situazione dove il tRNA è instabilmente inserito e anche lì l'IFTU lascia di nuovo il sito A assieme con l'IFTU che si porta il GTP. Significa questo complesso qua tra tRNA e IFTU può essere riutilizzato in un altro momento e questa volta nel momento giusto quando c'è a disposizione il codone corretto, no? Che riesce a appaiare con l'anticodone. L'altra accommodation significa una volta quando si è stato inserito il tRNA nel sito A grazie al fattore fattore IFTU c'è l'idrolisi del GTP e una volta fatto l'idrolisi c'è adesso un cambiamento del posizionamento dell'aminoacide. Dalla sua posizione originale viene girato circa 180 gradi e si avvicina anche adesso, si avvicina nel centro della peptide transferase reaction e viene portato in vicinanza alla catena polipeptidica, e adesso la subunità maggiore riesce a catalizzare, no, la reazione di trasferimento della catena peptidica sul tRNA che si trova nel sito A. Okay? Se questo giramento dell'aminoacido non avviene, okay, per qualsiasi motivo, perché ancora c'è problema con il riconoscimento del codone anticodone, per qualsiasi motivo o altre situazioni, non avviene questo giramento, significa anche in questa situazione il tRNA, no, lascia di nuovo la subunità maggiore. Significa solo quando il tRNA è fermo nel sito A avviene questo giramento, no? Dove che porta l'aminoacido in vicinanza alla catena polipeptidica. Okay? Adesso il ribosoma, no, è una ribozima, significa le reazioni chiave biochimiche vengono catalizzate dalla componente RNA del ribosoma, okay? Sia nel centro della decifrazione, però anche nel peptide transferase center, okay? Però, come abbiamo già visto inizialmente, i ribosomi sono anche associati con un numero abbastanza grande di proteine, okay? Queste proteine che vediamo qua, no, in viola, no, interagiscono con l'RNA, però hanno un ruolo che di aiutare, di rendere il meccanismo più efficiente. Okay? Adesso abbiamo parlato della peptide transferase reaction, okay? Abbiamo visto lì c'è il centro peptidico RNA, però anche lì esiste per esempio una proteina ribosomale, no, che si chiama L27, che è anche molto abbondante nelle cellule, che riesce però ad arrivare anche molto vicino al centro dove avviene la peptide transferase reaction. Okay? Se abbiamo una mutazione in questa proteina, okay, la traduzione funziona ancora, però è molto molto più lenta. Significa un esempio molto bene, molto bello, dove che ci spiega che proteine qua hanno un ruolo accessorio, okay? Rendono un meccanismo più efficiente. Ugualmente, in realtà, anche questo fattore IFTU, o dove veniamo dopo IFG, sono anche proteine che in realtà aiutano a migliorare il processo. Ma vi potete immaginare qua, senza questi meccanismi basati su IFTU, da una parte l'inserimento del tRNA sarà meno efficiente perché c'è la interazione tra il ribosoma e la proteina che stabilizza, no, la localizzazione inizialmente del tRNA. Però anche dall'altra parte, no, non avendo questa proteina, la rata di errori sarebbe molto più alta. Significa che lì abbiamo un esempio dove proteine adesso all'interno del ribosino migliorano la performance e l'accuratezza del ribosoma. Adesso abbiamo praticamente trasferito la RNA, la catena polipeptidica sulla amino acyl tRNA che si trova ancora nel sito A. Okay? E adesso deve avvenire un altro step molto importante, ma deve essere letto il codone successivo. Okay? Perché il ribosoma, no, legge lungo l'RNA nell'orientamento 5'3' e produce una catena polipeptidica, no? Significa cosa deve succedere? Deve essere assicurata che i tRNAs che si trovano adesso, questa situazione adesso nel sito A e nel sito P, devono cambiare posizione. Significa il tRNA che si trova nel sito A deve andare nel sito P, no? Si porta indietro tutta la catena polipeptidica, e il tRNA che si trova nel sito P deve entrare nel sito I. Okay? In questa maniera abbiamo libero dopo di nuovo la acyl, dove possiamo caricare un nuovo tRNA. Okay? E questa traslocazione, no? Che avviene durante ogni aggiunta di aminoacido alla catena polipeptidica, viene sostenuta o accelerata dal fattore IFG. Okay? Allora iniziamo qua. Allora partiamo dal fatto della peptide transferase reaction, ok? È praticamente la catena polipeptidica, no? Si trova adesso legato sul tRNA nel sito A, ok? In questa situazione, quando c'è questa transizione, no? Che è un cambiamento abbastanza grave, no? Io sposto tutta una catena di polipeptide da una parte a un'altra, questa causa un cambiamento del nuovo strutturale, per quello che si vede che è la subunità minore, ok, del ribosoma cambia posizionamento, fa una leggera rotazione, ok? E questa rotazione crea adesso un spostamento anche dei tRNAs, ok? Significa tutto il posizionamento delle tRNAs viene cambiato e si crea adesso un status che si chiama stato di ibrido o hybrid state, ok? E questo status è caratterizzato, mostrato qua in questa situazione, ok? Lo vediamo che i tRNA sono ancora legati, no, al codone, però la parte 3' prima dei tRNA comincia già a spostarsi nell'altro sito. Significa questo è un hybrid state, perché qua vediamo il 3' primo e questo tRNA si trova già nel sito P, però la parte del codone anticodone si trova ancora nel sito A. Questo è il hybrid state, che è un status transiente, ok? Per uscire da questo status ci serve adesso di nuovo un aiutante, no? Che è una proteina, di nuovo una CTPase, ok? E questo fattore si chiama IFG, ok? Significa questo IFG è una CTPase. Cosa fanno CTPase? Quando idrolizzano la GTP cambiano struttura, ok? E qua ci possiamo immaginare questo cambiamento di struttura causa anche una spinta sul tRNA che si trova nel sito A. Adesso vediamo cosa succede. Allora, quando è accaduto la peptide transferase reaction, ok, abbiamo trasferito la catena, c'è questo cambiamento della subunità minore, c'è il hybrid state, ok? In questa situazione non possiamo ancora caricare un nuovo tRNA. In questa situazione l'unico che riesce a entrare nel sito A è la proteina IFG quando si porta il CTP, ok? Significa in questa situazione IFG entra nel sito A e occupa il spazio, e una volta entrato si attiva adesso la subunità la subunità CTPase della proteina e avviene una idrolisi del CTP, ok? La proteina, che qua ha una forma di un, no? di un hook, no? Cambia struttura, e questo cambiamento di struttura spinge adesso il tRNA dal sito A nel sito B, e vengono anche interrotto chiaramente qua, no, spinge il tRNA nel sito P e anche contemporaneamente il messenger RNA, ok? Significa questa praticamente permette adesso che il codone che si trovava nel sito A adesso si trova nel sito P e si è portato indietro, ok, il tRNA, e questo è l'amino acil tRNA, ok? E dopo c'è di nuovo il recupero del posizionamento della subunità minore. Significa che questa qua salta nella sua posizione originale che vediamo qua, ok? Significa fa così e così, e contemporaneamente c'è la entrata del IFTU nel sito A idrolisi, ok? Una volta fatto questo cambiamento di struttura, no, da parte dell'IFG, IFG va fuori e anche la tRNA che si trova adesso nel sito E, che era la ex tRNA del sito P, anche lei va via dal ribosoma. Okay? Significa che veramente per leggere il prossimo codone ci servono due cose. La prima cosa è certamente la peptidyl transferase reaction, che come conseguenza causa un giramento leggero della subunità minore, che crea dopo un hybrid state. Significa il primo passo, il primo piccolo passo, no, per arrivare al prossimo codone, che va un po' avanti, però i tRNA rimangono legate al codone, però entrano nel prossimo sito, ok? Dopo arriva elongation factor G, entra nel sito A, idrolisi, e questa causa la spinta finale, ok? Il ribosoma fa un passo avanti e riesce a leggere il prossimo codone, ok? E vengono liberati successivamente tutti i siti A e I. Significa adesso siamo adesso pronto per il step successivo, e questo sarà di nuovo il caricamento della prossima della asset con il prossimo aminoacido tRNA, ok? E questo gioco si ripete finché arriviamo al stop codon, ok? Significa anche richiede energia, no? Sempre un CTP per caricare la asset, un CTP per fare un passo avanti, e poi abbiamo anche l'ATP per caricare il tRNA con l'aminoacido, ok? Significa la produzione di proteina consuma un sacco di energia all'interno delle cellule. Allora, abbiamo visto che qua questa proteina, questa IFG, riesce a entrare nel sito A, che in realtà è predestinato, no, per accettare un tRNA. Infatti quello che è stato trovato facendo ricerca sulla struttura di questo fatto era che l'IFG, che è una proteina, okay, ha una struttura estremamente simile a quella del tRNA legato al elongation factor TU. Ricordate IF2, IFTU con tRNA è quello che entra nel sito A. Significa qua abbiamo un esempio fantastico di un meccanismo di cosiddetto mimicry, o in italiano mimetismo molecolare, ok? Significa che dovete immaginare che durante la evoluzione, inizialmente la traduzione ha iniziato con i tRNA, no? Solo RNA, dopo si inventa la natura e l'IFTU per migliorare la situazione. In più adesso è stata la selezione veramente per una proteina che ha una struttura che somiglia moltissimo a queste IFTU con lo tRNA. Quindi questo permette dopo, no, che veramente questa proteina si inserisce nel sito A. Okay? Dopo vediamo anche durante la terminazione viene anche approfittato da questo meccanismo di mimicry. Okay? Adesso allungamento, vi dovete sempre ricordare, richiede due proteine, IFG e IFTU, no? Si sente sempre, no? Quasi nessuno si dimentica queste cose, no? E questo lo conosciamo, significa, no, c'è un turnover di IFG e IFTU, no? Vi potete immaginare, continuiamo a produrre in continuazione proteine, e per ogni aminoacido, no, ci serve un IFG e un altro IFTU. Significa che è molto importante di avere sempre sufficiente IFG e IFTU a disposizione, okay? Significa che per questo motivo, no, non viene sempre fatto un nuovo IFTU e IFG, okay? Una sintesi di nuovo, però c'è la possibilità di riciclare, no, IFG e IFTU. e per poter riciclare queste proteine dobbiamo anche caricarlo sempre, no? Con il GTP. Ok? Qua abbiamo due meccanismi diversi, ok? E l'IFG è abbastanza autonomo, ok? Perché all'IFG piace molto il GTP. Ok? Significa che quando una volta c'è la idrolisi del GTP legato all'IFG, ok? E il GTP va via, ok? Perché ha una bassa affinità e subito IFG si prende un nuovo GTP che si trova nel citoplasma, ok? In abbondanza. Significa è già caricato, molto efficiente, molto veloce, ok? Invece per l'IFTU ci serve un altro fattore, altri fattori che si chiamano il gruppo IFTs, e questo è praticamente un fattore che serve per cambiare GTP, GDP per GTP, ok? Significa una volta fatto il lavoro, IFTU porta un GDP perché è stata fatta l'idrolisi del GTP, e poi però questo GTP rimane ancora legato bene, no? Al IFTU. Ci serve un altro fattore, l'IFT, che lega IFTU-GDP e causa dopo il stacco del GTP, e successivamente viene reclutato un GTP, e una volta IFTU ha trovato il suo GTP si prende subito il prossimo tirone che trova, okay? E così abbiamo fatto un riciclaggio, okay? Significa che quando studiamo un meccanismo di traduzione, ok, possiamo anche intervenire con l'efficienza della traduzione, per esempio quando inseriamo una mutazione nel fattore IFT, no? Una volta inattivato IFT, IFTU è inattivo, no? Non riesce più caricato, non possiamo più caricarlo con GTP, e praticamente la traduzione non avviene più. Allora, qua abbiamo già il contatto delle energie che ci servono, ok? Abbiamo praticamente bisogno di un ATP per caricare l'aminoacido sul 3' del tRNA, e poi un GTP per l'IFT, un GTP per l'IFG, okay? Significa un aminoacido ci costa un ATP e un GTP, e due GTPs. Bon, questo praticamente è quello che è la cosa centrale, importante per l'allungamento della traduzione. Ok, adesso possiamo vedere come possiamo terminare la traduzione, no? Per la terminazione della traduzione abbiamo bisogno di un codone di stop. Okay? Significa elongation va avanti, no? Finché il ribosoma arriva a un stop codon. E vi ricordate sempre, però non abbiamo tRNAs con un anticodon che lega il stop codon. Significa il sito rimane libero, ok? Però lo stesso, in questa situazione, no? Cosa facciamo, no? In realtà il macchinario, la macchina si ferma, però cosa succede dopo? In realtà stiamo bene, il ribosoma sul messenger RNA, tRNA dentro, catena polipeptidica, abbiamo qua l'appaiamento. E cosa facciamo adesso? Significa, cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo adesso fare due cose. Dobbiamo praticamente, la prima cosa è staccare la catena polipeptidica dal tRNA che si trova nel sito P, e successivamente dobbiamo disassemblare il ribosoma, perché non ci serve più, per poterlo dopo riciclare. Riciclare vuol dire iniziare un nuovo ciclo ribosomiale con queste due subunità, ok? E questo meccanismo, no, non accade da solo, no, richiede anche fattore di terminazione, e interessantemente questo fattore di terminazione fanno finta di essere un tRNA di nuovo, ok? Adesso facciamo un po' sistematicamente, guardiamo i stop codons che abbiamo. Ok, abbiamo tre stop codons. Il primo è Ambra, no? Scoperto da Harris Bernstein, no? Per questo motivo Ambra, e questo è UAG. Però abbiamo anche due altri stop codons che si chiamano UAA, che è Okra, o Uga Opale. Boh, non so perché, ma è così. Significa, questi sono i siti che a un certo punto si trovano nel sito A, no? Del ribosoma, e non possiamo portare un tRNA. Significa adesso abbiamo fattori di terminazione che si approfittano di questo momento e loro si inseriscono, fanno anche loro un mimicry di tRNAs. Ok? Abbiamo vari tipi di fattori di terminazione, okay? Si chiamano anche release factors. Beh, in realtà il step chiave della terminazione in realtà è il staccamento della catena polipeptidica dal tRNA, logicamente, no? Okay? Perché dopo abbiamo salvato la proteina e adesso accadrà, no? Allora, in procarioti esistono due classi, no? Si chiamano class 1 release factor e class 2 release factor, e anche queste collaborano assieme, ok? Allora, i class 1 factors riescono a interagire con gli stop codons, ok? In procarioti abbiamo due release factors e il release factor 1 riconosce UAG. Significa che questo fattore è essenziale per terminare la traduzione quando si trova un UAG nel sito A. Il triplete UGA, UGA, viene riconosciuto da RF2, Release Factor 2, e il terzo, il codone OCRA, viene riconosciuto da tutte e due. Okay? In eucarioti, stranamente, è più semplice, non chiedetemi perché, però lì c'è solo un unico class 1 release factor. Questo è il eukaryotic release factor 1. È facile ricordarsi, release factor per rilasciare il polipeptide, no? E poi abbiamo in pro e anche eucarioti un unico fattore release, no? Di classe 2, questo si chiamano release factor 3 o eukaryotic release factor 3. Allora, cosa è la funzione? Nel primo step i class 1 release factors catalizzano la idrolisi della catena polipeptidica dal peptidil tRNA, okay? E nel step 2 abbiamo la funzione dei release factor 3 che in realtà finiscono la story, no? Significa aiutano a pulire il ribosoma e anche rilasciare release factor 1 e 2, no? Dal ribosoma. Okay? Significa quelle con la funzione catalitica sono sempre il release factor 1. E poi vediamo già un modello qua, un ribosoma. Okay. 50S e 30S, significa qua abbiamo un ribosoma dei procarioti, abbiamo APT sites, e vediamo qua che il release factor 1 riesce anche a interagire con queste ribosoma. Allora, come riescono adesso queste proteine a fare il mimic di un tRNA? Abbiamo visto prima che l'IFG si inserisce, ok? Però in realtà non ha niente da fare con il codone, no? Perché una volta quando si inserisce IFG, il tRNA è ancora attaccato al codone, no? Significa che l'IFG in realtà non fa niente con il codone, invece il release factor 1 sì, ok? Il release factor 1 contiene una regione di tre aminoacidi acidi che si chiama anticodone peptidico. Significa questa è una sequenza peptidica che riesce a appaiare con la sequenza UGA quando parliamo del release factor 1. Okay? Qua vediamo, vediamo questa situazione, vediamo qua un zoom in nel sito A del ribosoma, okay? Nella subunità minore sotto, okay? E vediamo qua che questo è il molecolo di messenger RNA e qua abbiamo il nostro stop codon UGA. No, qua abbiamo questo C2P, scusate, questo è non UAG. UAG significa qua, vediamo, sì, UAG, vediamo release factor 1, giusto, questo è l'RNA, messenger RNA, e qua abbiamo UAG, ok? E qua vediamo in questa struttura, vediamo qua una parte del release factor 1 con il suo anticodone peptidico. E queste tre aminoacidi che si trovano in queste loop praticamente fanno il mimicking dell'anticodon. Significa che riescono a interagire con queste tripletta e si riescono a inserire specificamente nel sito A quando c'è questo stop codon presente. La stessa cosa fa anche il release factor 2, solo questo release factor 2 porta altri aminoacidi che adesso riconoscono UGA, UGA, ok? E questo è interessante. Se io prendo release factor 1 e release factor 2 e cambio questo anticodone peptidico tra uno e l'altro, cambia anche la specificità. Adesso il release factor 1 riconosce il stop coding del release factor 2 originale, ok? Significa lì possiamo proprio cambiare la specificità, ok? Simile come abbiamo visto con gli FG, quando sovrapponiamo la sequenza del tRNA che vediamo qua, CCA, ok? In arancione, qua il resto del tRNA è in rosso, ok? La caratteristica struttura di L qua con l'anticodon loop, vediamo anche che la proteina del RF1, no? È molto simile alla struttura del tRNA, ok? Però è importante, questa è solo una sovrapposizione, lì il release factor interagisce mai con un tRNA, no? Questo è solo per fare vedere che una grande parte della proteina a release factor 1 è molto simile alla struttura del tRNA, ok? Allora, adesso praticamente abbiamo fatto il primo step del mimicry, no? Adesso praticamente il peptide anticodon peptidico, no? Lega il stop codon. Adesso dobbiamo catalizzare però anche una finta peptidyl transferase reaction che significa che dobbiamo praticamente anche truffare il centro dove accade la peptidyl transferase reaction, ok? E qua abbiamo un altro aminoacido all'interno del release factor che è un motif speciale importante, che sono tre aminoacidi, glycine, glycine, glutamine, e quando una volta inserito il release factor, questi aminoacidi si trovano nel centro catalitico del ribosome, no? Dove accade la peptide transferase reaction. Se c'è una mutazione, se inseriamo una mutazione in questi aminoacidi, la proteina non funziona più, ok? E cosa... E praticamente queste motif, queste GCQ motif, adesso causa la idrolisi del legame tra il tRNA e la catena polipeptidica. Okay? Importante che questo viene solo interrotto, non c'è adesso un legame della catena polipeptidica al release factor. Okay? Adesso vediamo qua tutto semplificato, per questo deve veramente essere chiaro che veramente queste peptide, no, veramente entrano nei siti cruciali centrale, no, della traduzione, centro di decifrazione, e poi anche nel peptide transferase reaction. Quando avevo mutazione in questi aminoacidi non funziona la terminazione, ok? La catena polipeptidica rimane legata al tRNA. Adesso vediamo come funziona sul livello un po' più macroscopico, diciamo così. Vediamo qua che il tRNA, adesso il ribosoma, è arrivato al stop codon, no? Il stop codon si trova nel sito A, ok? Catena polipeptidica si trova ancora legato al tRNA nel sito P, ok? C'è il caricamento del sito A con release factor 1 che riconosce il stop codon e catalizza adesso la idrolisi del legame tra tRNA e catena polipeptidica. In questa situazione adesso la catena polipeptidica si stacca e va via, però abbiamo ancora legato, ok, class 1 release factor nel sito A e dobbiamo praticamente eliminarlo. Significa adesso arriva il fattore RF3-GDP, ok, si inserisce anche nel sito A, interagisce con class 1 release factor e dopo c'è un scambio di GDP per GTP, cambio strutturale, viene spinto fuori dal ribosoma il class 1 release factor e successivamente c'è anche la idrolisi del GTP, okay, legato al release factor 3, e anche il release factor 3 si stacca dalla subunità maggiore del ribosoma. Okay? Significa release factor 1 importante per la reazione di idrolisi, no? Che viene staccato il polipeptide, il release factor 3 ci serve per eliminare il release factor 1 dal ribosoma. È importante perché alla fine non ci serve più il release factor, perché l'obiettivo finale della terminazione, o il secondo obiettivo della terminazione, è anche il distacco dal ribosoma, dal messenger RNA, no? E qua ci conviene prima eliminare il release factor 1, ok? Come funziona adesso questo recycling adesso del ribosoma? Significa adesso dobbiamo ancora staccare le subunità minore e maggiore dal messenger RNA. Il problema è che abbiamo ancora tRNA presente. Significa che abbiamo ancora tRNA del sito PE e nel sito P abbiamo anche ancora il legame tra codone e anticodone, no? Significa per poter staccare le subunità dobbiamo prima eliminare, no, queste tRNA. E qua adesso torna di nuovo utile IFG, ok? E l'IFG in questa situazione riesce di nuovo a entrare, fa la sua idrolisi. No, scusate, prima c'è un fattore RRF, ok? E questo RF ha il ruolo di fare un mimic di nuovo del tRNA, ok? Significa che questa è una proteina che fa finta di essere una tRNA e deve farlo, perché senza questa presenza di informazione, hey, c'è una tRNA, il IFG non viene richiamato, ok? Perché IFG viene portato solo in gioco quando c'è già un tRNA presente, ok? Significa adesso arriva IFG con GTP, si inserisce, c'è hydrolysi e praticamente c'è di nuovo questa reazione di spinta. Significa, cosa succede? Il IFG spinge il fattore RRF nel sito P e fa praticamente un mimicking del spostamento. Però in questa situazione queste due proteine, il RFF e IFG, tutti questi nomi non riescono più a legare, significa si staccano, E adesso abbiamo un ribosoma non ben preparato, ok? E adesso arriva il primo fattore che abbiamo conosciuto durante l'iniziazione della traduzione. Adesso torna di nuovo in gioco il fattore IF3. Significa che in questo ribosoma instabile IF3 riesce adesso a legare il suo sito di legame nel sito E, e quando lega non permette più che la subunità maggiore lega la subunità minore. Significa adesso siamo di nuovo arrivati al punto di partenza. Queste due ribosomi, queste due subunità possono adesso di nuovo assemblare durante un step di iniziazione di un nuovo evento di traduzione. Ok? Allora, queste praticamente sono i steps chiave della traduzione, ok? È importante conoscere i fattori, questa è una, tipo come sapere da una macchina, questo è il freno, questo è il volante, così, sfortunatamente. È importante anche, no, capire questi meccanismi molecolari, la base di questi meccanismi, no? Che veramente sono reazioni chimiche, però anche reazioni proprio di spostamento fisiche, cambiamenti di struttura, no? E tutto questo accade contemporaneamente nel nostro corpo, non so, miliardi di volte, no? Significa un meccanismo anche che funziona molto molto bene, no? Allora, significa il ribosoma, che senza ribosoma non possiamo stare, significa il ribosoma anche un, può essere un target, no? Per uccidere bene una cellula. Perché se io inibisco il ribosoma, che la cellula non riesce più a produrre proteine, e a un certo punto, e sarà molto breve, molto presto, la cellula muore, okay? Perché non riesce a gestire tutti i meccanismi che accadono contemporaneamente e si crea danno, degradazione, eccetera, la cellula muore, ok? E queste voi avete sicuramente già tante volte nella vostra vita inattivato ribosomi, okay? Sempre quando avete una infezione batteriale molto grave prendiamo antibiotici, okay? E gli antibiotici più utili, che hanno l'effetto più forte, sono sempre quelli che inibiscono il ribosoma. Okay? Il nostro corpo, okay, quando abbiamo un'infezione, abbiamo cellule eucariotiche e cellule di batterie, okay? Quando prendiamo la pastiglia dobbiamo stare attenti che questa antibiotica non inibisce il ribosoma eucariotico, deve solo inibire il ribosoma procariotico, okay? E queste praticamente sono solo gli unici tipi di antibiotici che sono utili, no? Significa antibiotici, no, da dove vengono? Vengono prodotti da batteri e funghi per uccidere i competitori nel loro ambiente, ok? Per noi siamo più intelligenti, no, possiamo utilizzare questi antibiotici, no, per combattere infezioni. E conosciamo una lista lunghissima di antibiotici, ok? E interessantemente, 40% di tutti gli antibiotici che conosciamo targetano il ribosoma. Significa anche che durante l'evoluzione, no, è stato selezionato per antibiotici che inibiscono la traduzione. Okay? Però adesso lo stesso, cioè abbiamo tanti di questi antibiotici, però solo un piccolo numero diventa utile per noi, no? Perché solo 1% di questi antibiotici hanno un effetto specifico sui procarioti. Okay? In generale dopo ci sono ancora altri parametri, no? Come tu prendi l'antibiotico non deve essere degradato nell'intestino e via, no? Okay? Però il numero totale di antibiotici è relativamente basso rispetto di tutta la varietà di antibiotici che ci sono in giro, che girano nella natura, nell'ambiente. Okay? Per questo motivo è molto grave se si sviluppano col tempo ceppi resistenti contro gli antibiotici, perché perdiamo armi, no? Armi contro queste batterie, no? Allora, quello che si osserva, questi antibiotici spesso interagiscono con il macchinario della traduzione, ok? E qua vediamo un esempio molto, molto famoso, molto carino, e che questo è l'esempio della puromicina, ok? Adesso il puromicina o puromycin non ha nessun antibiotico che si utilizza adesso per trattamento dei pazienti, perché uccide batteri per anche cellule eucariotiche. Però il meccanismo è molto carino e la puromicina la utilizziamo spesso nel laboratorio. Okay? Come funziona il meccanismo? La puromicina è in realtà, no? Una sostanza chimica, la vediamo qua, la struttura, molto semplice, però ha una struttura che permette a questa sostanza di inserirsi nel sito A del ribosoma. Okay? Significa una struttura e anche gruppi chimici che permettono una interazione con l'ambiente del sito A, con i tRNAs. Okay? Viene stabilito lì e anche questo fa finta di essere un tRNA. Okay? Significa, una volta caricato nel sito A, accade la peptide transferase reaction utilizzando questo gruppo aminico, ok? E viene trasferito la catena polipeptidica sulla puromicina. Significa abbiamo praticamente troncato la proteina. E questo è praticamente un meccanismo che spiega anche bene un esempio di funzionamento di una puromicina, ok? Di un antibiotico. Adesso quando viene adesso un batterio resistente contro per esempio la puromicina, come funziona? Significa come si creano le resistenze in generale? È spessissimo un sbaglio nell'applicazione del farmaco, no? Quanto tempo si deve prendere un antibiotico? Normalmente? 5 giorni, 10 giorni, sì. E si può lasciare un giorno la pastiglia? No, assolutamente da evitare, no? E perché? Perché il ribosoma deve essere colpito veramente forte, no? Okay. Se la concentrazione è molto bassa, le batterie non stanno bene, però continuano ad essere in giro, okay? E riescono adesso a creare mutazioni all'interno, per esempio, qua del sito che lega specificamente la puromicina, e il puromicina non si lega più. Significa che queste batterie, se viene selezionata questa mutazione, questa batteria ha un vantaggio enorme rispetto di tutte le altre batterie che sono in giro, perché è resistente contro la puromicina, perché la puromicina non si lega più dove doveva legarsi, e così praticamente perdiamo, no? Questo ceppo dopo diventa resistente a questo antibiotico, no? E questi ceppi, no? Si creano spesso in ospedali, no? Dove praticamente c'è sempre in giro qualche antibiotica in uso, no? E per questo motivo dopo anche i ceppi si creano all'ospedale, riescono anche a crescere, ok? E eventualmente anche i pazienti si portano anche a casa, no? No? Perché potrebbe capitare, no? Significa, questo è un problema molto grande, no? Che abbiamo sempre più resistenza contro questi antibiotici, e esistono adesso programmi molto grandi di ricerca dove si cerca adesso di sviluppare in realtà nuovi antibiotici, okay? Adesso praticamente non solo prendere quello che ci offre la natura e dopo testare se funziona o no, adesso siamo in grado, no? Conosciamo tutta la struttura del ribosoma in dettaglio, per esempio, no? significa, sappiamo dove sono anche le zone importanti, no? Decifrazione, peptide transfer resurrection. In realtà, utilizzando, no, la nostra chimica, possiamo anche modellare strutture, sostanze chimiche che riescono idealmente a targettare, no, questi siti rilevanti per la traduzione. Qua vediamo adesso un elenco, mostro l'elenco con diversi antibiotici, il bersaglio, okay, il target, no? Eukaryotes, prokaryotes, il bersaglio, no? Dove si lega questi antibiotici e le conseguenze. Vediamo Purmocina, abbiamo visto prima, riconosce il ribosoma pro e eucariotica, si lega al centro, nel centro della peptidiltransferase, ok, entra un po' nel sito A, è terminatore della catena, viene terminato la traduzione, tutti i ribosomi sono fermi, ok. Per esempio, un'altra cosa anche conosciamo bene, la icromicina, ok, utilizziamo anche noi in laboratorio sempre, anche non specifico, ok, si lega nella prossimità del sito A nella subunità 30S e cosa fa? Non permette la traslocazione del tirone dal sito A al sito P, significa presenta un ostacolo tra il sito A e P e il tirone non riesce ad andare avanti, significa anche lì termina dopo la traduzione. Cosa viene utilizzato spesso e anche nella medicina? È la tetriciclina, ok, uccide batterie, sito A della subunità 30S e inibisce il legame dell'amino acido tRNA nel sito A, significa non posso caricare più nuove amino acido tRNA nel sito A, storia finita, ok. E così vediamo che diversi antibiotici hanno altri targets, no? Qua abbiamo per esempio il tiostreptone, no? Che interferisce con l'associazione dell'initiation factor 2 e anche IFG, con il centro di legame del fattore. Ok? Acido fusidico impedisce il rilascio dell'IFG-GTP dei ribosomi. Non significa anche lì, questo fattore rimane dentro, il ribosomo non va più avanti, storia finita, no? Ok? Così vediamo che il ribosomo offre tanti siti, no, per legame di antibiotici. Buon, avete domande? Se no facciamo una pausa. Ok, adesso faccio una piccola lezione sul codice genetico, no? Ok, abbiamo già visto che ci sono le triplette, che ogni triplette ha il suo tRNA. E così possiamo costruire catene polipeptidiche leggendo il messenger RNA. Ma come è stato decifrato il codice genetico, no? Questo è stato fatto negli anni 60, no? 57 anni fa, quando non c'era molto tecnologia di biologia molecolare, no? Ok? Nel 1947 è stata appena scoperta la struttura del DNA, okay. E 13 anni dopo la gente ha iniziato a decifrare il codice genetico, okay? Non sapendo niente di base, no? Si sapeva dei ribosomi, si vedeva la sintesi delle proteine, okay? Ma come possono dopo decifrare una sequenza di RNA, no? È stata in realtà solo possibile grazie anche a una scoperta di un enzima che è una fosforilase polinucleotidica. Okay? Fosforilase significa taglia il fosfato e riesce a degradare RNA. Okay? Questa è la funzione standard. Però quando utilizziamo condizione speciale, okay? Per esempio alte concentrazioni dei nucleosides triphosphate, la reazione della polinucleotide fosforilase cambia, catalizza la reverse reaction e riesce a sintetizzare molecole di RNA. significa a suo tempo erano disponibili, cioè ribonucleotidi, RNTPs, ribonucleotide triphosphates, e grazie a questa reverse reaction della fosforilase nucleotidica è stata possibile di creare catene di nucleotidi di tipo RNA. Significa, se io faccio un'incapazione di questa fosforilase polinucleotidica con tantissime uracile, ok, che sono NTPs, sono ribo NTPs, sono piccolissime, alla fine posso ottenere una catena di tante uracile, ok? Queste sono veramente lunghi, significa che posso purificare, ok? Io tolgo tutto il resto e ho adesso alla fine in mano queste molecole di RNA. E queste molecole di RNA possono essere una serie di US, una serie di AS e una serie di SIS, ok? Decido io, ok? E allora cosa posso fare? No? La ipotesi è che praticamente il ribosoma legge queste RNA e crea una catena polipeptidica, ok? Significa il ribosoma possa ottenere attraverso la preparazione di un estratto batteriale, no? Faccio una coltura di batterie, no? Dopo lo faccio l'analisi delle batterie e prendo solo le cose solubili, no? Sì, che metto via le membrane, il DNA, non mi interessa, prendo solo il citosol, dove ci sono anche presenti i ribosomi, ok? E adesso praticamente posso mescolare le mie catene di RNA che contengono lo stesso nucleotide con il bacterial extract, ok? Adesso è possibile che il ribosoma, questi puntini qua dentro, iniziano a fare la traduzione. Ci sono presenti sicuramente aminoacidi, però non posso visualizzarle, no? Perché sì, non posso seguire il processo della traduzione in questa maniera. Significa che deve essere fare un trucco, deve anche aggiungere aminoacidi. Abbiamo 20 aminoacidi, e questi aminoacidi sono radioattivi. Significa è stato utilizzato un sulfuro, come si dice? Sulfur? Sulfuro? S? Sì. Sulfuro? Radioattivo, un isotopo, ok? Significa io posso adesso mescolare, per esempio, un tipo di aminoacido all'interno di questo estratto nucleare, estratto batteriale, metto anche il mio RNA, e dopo posso praticamente vedere se questi isotopi, aminoacidi marcati vengono inserite in una catena polipeptidica. Perché qua ci sono singole, un aminoacido e l'altro, però se io mescolo tutto, alla fine c'è anche la possibilità di eventualmente purificare per esempio una serie, per esempio, di tre fenile. Significa qua è accaduto il legame covalente tra tre aminoacidi che originalmente sono state separate. Significa che in questa situazione posso fare una conclusione che i ribosomi all'interno dell'estratto hanno utilizzato queste molecole di RNA per la traduzione e hanno creato, no, una catena polipeptidica che consiste tra tre fenilalanine, ok? Però queste funziona solo, è stato scoperto che questa cosa funziona solo se io aggiungo l'aminoacido marcato corretto. Per esempio, se io faccio un esperimento, utilizzo, no, una catena di RNA di poli U, ho il mio estratto, e aggiungo adesso il lisino radioattivo, non crea una catena polipeptidica. Significa questa RNA non ha contenuto l'informazione genetica corretta per produrre una catena di lisina. Significa
e U
non ha niente da fare con la lisina durante la traduzione. Invece, se io utilizzo il finire analina marcato, riesco a ottenere con queste RNA una catena polipeptidica che contiene queste fenilalanina radioattivo. Significa che l'U ha qualcosa da fare con la traduzione utilizzando tRNA caricato con fenilalanina. Ok? In questa maniera è stato dopo possibile, no? Sempre con trial and error, di capire i primi codoni. Ok? Poi è anche stata possibile dire, ok, adesso io utilizzo una catena di RNA di 9 uracile. Alla fine ottengo una catena polipeptidica con 3 aminoacidi. Se io utilizzo solo 6 uracile, no, mi risultano solo 2 aminoacidi legato. Se metto 12 US, allora io trovo 4 fenilalanine legate uno all'altro. Significa che in questa maniera riesco anche a capire, è stato anche possibile capire che sono triplette che codificano per una proteina, un aminoacido. Ok? Corretta, tutto facendo queste trial and error significa uno prende adesso per esempio una catena di 12 US e fa questo esperimento con 20 volte, sempre volte con un aminoacido diverso marcato per relativamente. Uno di questi esperimenti mi dà l'aminoacido giusto. E così si gioca, gioca e gioca finché praticamente sono stato trovato i primi codoni semplici, no? UUU codifica per fenilalanina, AAA per lisina, CCC per prolina. Ok? Poi adesso queste sono sempre dallo stesso tipo. Dopo praticamente la gente ha anche iniziato a mescolare nucleotidi. Ok? Significa, per esempio, posso mescolare G e U con un rapporto 3:1. Ok? In questa maniera posso dopo interrogare quali aminoacidi vengono adesso messi assieme. E così posso anche utilizzare, no? Scoprire codoni più complessi. E l'ultimo step, no? dove mi permette adesso di utilizzare una sintesi controllata di RNA, questo praticamente era il step finale dove era possibile di verificare tutti i 64 codoni. Ok? Control synthesis of oligoribonucleotides significa io decido, adesso ho un A e invito aggiungo un U, dopo aggiungo un G, dopo aggiungo un C. Significa che riesco praticamente a decidere la sequenza dell'RNA che voglio generare e dopo posso fare di nuovo lo stesso esperimento. Invece qua inizialmente erano forzato di utilizzare, no, un singolo tipo di nucleotide. Okay? Così praticamente è stato pian piano dopo trovato il codice genetico. Interessantemente è stato trovato, sappiamo adesso che un aminoacido come l'alanina non viene solo codificato da un codone, no? Codificato dal messenger RNA, però anche con più codoni. Qua vediamo spesso che la terza posizione, no, del codone riesce a variare e le prime due sono ferme, no? Okay, però anche esiste un caso come l'arginina che viene codificato da due tipi di codoni completamente diverse. Con questa figura qua spiega una caratteristica generale del codice genetico, perché il codice genetico è degenerato. Significa non solo un triplette codifica per un aminoacido, però varie triplette possono codificare per un aminoacido. Okay? In totale il codice genetico è basato su 64 combinazioni di trinucleotide. Okay? Importante, adesso parliamo anche di termini, no? Esistono i sinonimi o codon synonym. Questi sono praticamente tutti codoni che codificano per lo stesso aminoacido. Per esempio, AGA è anche un sinonimo di CGU per l'arginina. GAA è un sinonimo per GAG, per glutamina. Ok? Questi sono i sinonimi. Questo è praticamente quello che vediamo. No, normalmente questa è tabella qua, dove possiamo praticamente combinare la prima posizione con la seconda e la terza, e così possiamo praticamente subito capire, ma che UU è fenilalanine, AUU isoleucine, ACU treonine, AAA lysine. Okay? Semplicissimo. Una cosa che è molto interessante anche, e questo aumenta anche la complessità del codon, del codice genetico, che un tirone anticodone riesce a riconoscere più di un codone. Significa, io ho un tirone, per mio tirone riesce a legare più codoni. Ok? A che causa è basata questa flessibilità? È causato, no, a grande parte che nella RNA possiamo trovare uracil, ok? E specificamente nei tRNA possiamo trovare anche una variante dell'adenosina che si chiama inosina. Ok? L'inosina è un'adenina che ha perso il gruppo amminico qua, questa, durante una deaminazione. Ok? E questa deaminazione crea l'inosina, che ha altre proprietà nella creazione del legame di idrogeno. In altre parole, non riesce solo a interagire con il U, ma anche con altre basi. E qua vediamo adesso questa combinazione. Ok? Allora, nell'anticodone possiamo avere certamente CCAU, però possiamo avere anche l'inosina, okay, che viene generato all'interno del tRNA. Si vede già sintetizzato il tRNA, dopo c'è la deaminazione. Invece il codone, ok, nel codone cosa possiamo trovare? GCAU, però non possiamo trovare l'inosina. Adesso vediamo i possibili interazioni. Ok, partiamo dall'anticodone, dove abbiamo una guanina, e il guanino, sappiamo benissimo, riesce a interagire con il citosina, ok? Però riesce anche a interagire con col uracile. Lo vediamo qua, abbiamo qua la guanina, e riesce anche a fare un appareamento con l'uracile, la base dell'urucile. Ok? Significa, abbiamo già un'altra variabilità. Ok? Significa che sul codone posso trovare un C, però anche un U, però l'anticodone è un G e lega lo stesso. Ok? Questo spiega anche la variabilità, no? Sulla terza posizione, per esempio, dei codoni, no? Il C sempre con G, l'adenina sempre con U, per l'uracila di nuovo è ancora interessante perché lega la A, però abbiamo visto prima anche con il G, e l'inosina è ancora la cosa più interessante, no, perché riesce a fare appaiamento con la citosina, con la uracile e anche con l'adenina. Okay? Significa, se io ho presente, no? Per esempio, questa inosina e uracila, questa permette che la stessa tRNA riconosce più di un codone, riesce a riconoscere due codoni diverse, per esempio, come vediamo qua, l'UCU e l'UCC, per tutte e due codificano per la serina. Okay? Questa si chiama wobbling o della terza posizione dell'anticodone, che vediamo qua, e si vede in tantissimi codoni, per esempio qua, fenilalanin, i primi due costanti, la terza variata, leucine, i primi due costanti, la terza variata. Altro esempio, tac, tac, dove siamo qua, aspartame AAU per anti AAC nel codone. Ok? Sì. Qua viene mostrato questo esempio, no? Prendiamo l'esempio dell'arginine. Ok? E l'arginine, controlliamo nella nostra lista, viene... Qual è l'esempio appunto qua? Sbagliato. Agia. Codone. Arginine. Ah, qua siamo. Questo è sbagliato, questo deve essere qua. Ok. Questo è... Ok, si è spostato. Bon. Vediamo qua l'arginina. Ok, arginina viene codificato dal AGA e AGG. AGA, AGG. Qua abbiamo il messenger RNA, orientamento 5', 3'. Vediamo qua orientamento 5', 3' del tRNA. E abbiamo un unico tRNA che porta nella sequenza del codone, dell'anticodone UCU. Ok? Uracil interagisce con A e G. Significa riesce a fare l'appaiamento con questo codone e questo codone. Ok? Significa il uracile qua permette di riconoscere più di un codone, per tutti e due i codoni codificano per l'arginina. Ok? Questo è il tentennamento o il wobbling. Ok? E questo è importante, okay, così, perché solo quando abbiamo un apparamento perfetto, via tre nucleotidi, possiamo utilizzare questi aminoacidi tRNA per la traduzione. Okay. Qua abbiamo un altro esempio, abbiamo qua, cosa abbiamo qua? Come esempio CGU, CGC e CGA, che tutti codificano per la glicina. Okay, questi codoni abbiamo un tRNA, okay, caricato specificamente con la glicina, e la stessa tRNA riesce a riconoscere tutti e tre i codoni. Perché? Perché inosina riesce a interagire con citosina, uracila e anche adenina. Okay? In questa maniera possiamo utilizzare tre codoni diversi che cambiano la terza posizione per codificare lo stesso aminoacido. Ok? Anche questa è una domanda bellissima per l'esame, no? Oh, qua saltiamo. E questo è già quasi tutto che voglio dire. Adesso solo parliamo delle regole principali. Ok? Le regole di base del codice genetico sono queste. Ok? Perché devo leggere il codice, no? Significa che devo utilizzarlo nel modo giusto. Che okay? Significa, abbiamo qua, la prima regola è che il mRNA viene sempre letto in orientamento 5'3'. Okay? Non riesco a leggere i codoni in orientamento 3'5'. Ok? Perché tutto il macchinario, okay, è stato disegnato, design in modo direzionale, come tutto nella biologia molecolare. C'è un inizio predefinito e il start codon è la fine e deve andare in una direzione, non posso fare la reazione reverse, no? Ok? Io leggo mRNA in orientamento 5', 3' e produco una proteina che inizia con la gruppa NH2, ok? L'immunogroup e finisce con il COH. Ok? Significa il primo aminoacido generato durante la sintesi porta il NH2 al libro e alla estremità, all'altra estremità troviamo come ultimo aminoacido l'aminoacido che porta il COH. Ok? Importante, i codoni che abbiamo visto prima sono codoni, devono essere lette in questa maniera, non possono essere sovrapposte. Ok? In un open reading frame abbiamo sempre codoni di triplette, non c'è overlap. Ok? È importante, non abbiamo interruzione. non esiste solo un open reading frame come unica unità. Non posso avere un open reading frame e avere due stop colons dentro. Non esiste, ok? Cioè un start e un stop, basta. È quello che ho detto, che each open reading frame, ogni open reading frame è definito da sequenze di codoni e da un start codon, ok? Certamente anche un stop codon che non codifica per niente, ok? Allora, questo è il codice genetico. Chiaramente quando abbiamo adesso una mutazione nel gene che modifica una parte dell'open reading frame, con poche parole, un esone, quando ho una mutazione, un esone, può correre nel rischio di tirare fuori una mutazione. Significa posso disturbare il codice genetico di questo gene, di questo esone, ok? Allora, quali sono adesso i tipi di mutazioni? I tipi di mutazioni sono, la prima è una missense mutation. Per esempio, io ho un tripleto in un esone che è UUU e lo so che mi codifica per un fenilalanina. Adesso accade una mutazione per qualsiasi motivo, lo vedremo in una lezione successiva, come funziona questa cosa. Ho subito una mutazione puntiforme. Adesso non ho più UUU, ma ho UCU e questo mi codifica adesso una serina. Significa che il proteine che viene prodotto utilizzando questo gene mutato porta invece a una posizione non più il fenilalanina, però il serina. Questo può causare nessun fenotipo, perché ci sono aminoacidi più importanti e meno importanti, però può essere anche che questa mutazione causa un fenotipo. Significa, per esempio, interrompe una struttura chiave della proteina, ok? O interrompe, per esempio, una aminoacido che è assolutamente importante, per esempio, per la idrolisi della catena polipeptidica, no? Se io faccio la mutazione di queste tre aminoacidi che sono importanti, ok, la mia proteina non funziona più, la produco però non è funzionante, ok? Queste sono missense mutation, significa viene cambiato un codone per un altro. Poi c'è anche la possibilità di avere una mutazione di frame shift, ok? Cos'è un frame shift? Che il frame shift vuol dire io ho inizialmente le mie triplette, però dal mio tripletto tolgo o inserisco un nucleotide, ok? Perché io ho qua 1, 2, 3, questo è un codone, e adesso con la mutazione inserisco un nucleotide. Adesso 1, 2, 3, 4, ok, queste sono nel codone iniziale, e dopo ho queste altre normale. Significa adesso il coding frame, il template erano così, per adesso cosa succede? I triplete sono messi così. Significa con questa inserzione io ho shiftato il reading frame per una posizione. Ok? Significa quando io inserisco uno o due nucleotidi a causa di una mutazione o tolgo uno o due nucleotidi, c'è un cambiamento del reading frame. Se io tolgo tre nucleotidi o inserisco tre nucleotidi, ho un aminoacido meno o più alla fine della proteina. Meno grave, ok? Frame shift. Allora qua per esempio vediamo UUU, UCU codifica normalmente per fenilalanina serina. Adesso inserisco un uracil dopo queste tre U's, ok? Ho UU e dopo però ho UUC e finisce qua adesso il tripletto. E dopo ho UU, significa non ho più fenilalanine serin, ho fenilalanine fenilalanine. Ok? Significa ho un shift nel reading frame. Questa è una situazione, una mutazione abbastanza grave che normalmente porta sempre, no, porta normalmente a un stop codon anticipato. Perché io salto il reading frame, significa adesso è abbastanza probabile che tra poco arrivo a un stop codon. Ok? Significa la proteina generata sarà mutato e anche in maggior caso anche terminato prematuramente. Ok? E dopo il terzo tipo sono nonsense o stop mutations, che si chiamano nonsense o anche stop mutations. E qua accade che a causa di una mutazione si forma un stop codon. Significa, come vediamo qua i nostri due codoni UUU, UCU, ok? Io introduco una mutazione strana, un'inserzione di due AS. Adesso il UCU diventa UEA e questo è un stop codon. Ok? Significa ho adesso una terminazione prematura della traduzione. Ok? Allora, tenete queste cose sempre presente. Le regole di base del codice genetico, ok? E anche i tre tipi basali del codice genetico. Ok? Durante l'esame tanti studenti sbagliano, io chiedo questo, e mi scrivono mutazioni generali, che ci sono deletions, insertions, eccetera. Le mutazioni qua riguardano l'utilizzo del codice genetico. Okay? Significa che sono già mutazioni ben localizzate dove sono. Ok? Bon, questo qua. Bon. Secondo me la possiamo lasciare stare ancora. La prossima volta, ok, adesso abbiamo praticamente finito con tutte le RNA a traduzione. La prossima volta vi voglio fare vedere l'utilizzo di una database che si chiama Ensemble, che ci permette di studiare benissimo le strutture di RNA, la sequenza dove sono introni e esoni. Facciamo qua un esempio, RAD51, come praticamente mi vengono presentate, no? Adesso i dati di sequenza, no? Utilizzando queste database, no? Praticamente alla fine quando lavorate in laboratorio, queste praticamente le risorse di base che tutti utilizzano per capire, no? I tipi di RNA che esistono, il splicing, no? Il 3' UTR, il codice generale, qua, lo reading frame e via, no? Significa, io metto queste cose adesso online, ok, su Moodle. Se avete voglia, e avete tanto voglia voi, no, mi immagino, potete già fare un po'